Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa sulle nuove tecniche genomiche, modificando profondamente il quadro che fino ad oggi regolava gli organismi geneticamente modificati in Europa. La riforma è stata presentata dalle istituzioni europee come uno strumento per accelerare l'innovazione agricola e sviluppare colture più resistenti ai cambiamenti climatici, ai parassiti e alle malattie. Ma secondo numerose organizzazioni del mondo contadino, biologico e agroecologico, il voto rappresenta una svolta che riduce le garanzie esistenti, indebolisce la tracciabilità e apre nuovi interrogativi sul tema di brevetti e del controllo delle sementi. Per comprendere meglio la portata di questa votazione e le sue possibili conseguenze per l'agricoltura europea, siamo in collegamento con Alessandra Turco dell'Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo di Via Campesina. Grazie Alessandra per essere qui con noi. E
Ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi.
ti vorrei chiedere appunto qual era prima di questo voto la situazione degli OGM nell'Unione Europea e che cosa cambia concretamente con questa nuova normativa sulle NGT.
Certo, allora sì, l'Italia è stato uno dei paesi a rimanere OGM free, quindi dal 2000 in cui il fronte, diciamo, contadino e dei consumatori si è mosso per difendere i nostri campi e le nostre tavole dagli OGM. C'è stato un grosso lavoro sia a livello europeo che appunto a livello delle diverse realtà nazionali per far sì che gli OGM si diffondessero più o meno e soprattutto più o meno consapevolmente. C'era e c'è ancora in Europa una direttiva che appunto è del 2001 ed è quella che sancisce quello che è il principio di precauzione. Il principio di precauzione prevede che gli OGM, nel momento in cui vengono prodotti e brevettati, debba essere dichiarato quello che è stato il procedimento di ottenimento. E oltre a questa dichiarazione, questa deve essere associata con una indicazione nelle etichette sia delle sementi che dei prodotti ad esso collegati. E quindi c'è il famoso principio di tracciabilità. Il principio di precauzione, quindi, che cosa fa sì? Fa sì che si possa essere consapevoli sull'uso e la diffusione degli OGM, quindi si possa decidere se utilizzarli o meno e se mangiarli o meno. La grossa disputa che c'è stata in atto sulla scrittura di questo nuovo regolamento, che è un processo che rientra in quella che noi chiamiamo come deregolamentazione europea, perché in realtà negli ultimi anni ci sono stati tre grandi nuclei di lavoro legato alle direttive sulle sementi in Europa, che sono stati appunto sugli NGT, cioè gli OGM di nuova generazione, che in Italia vengono chiamati TEA, cioè le tecniche di evoluzione assistita. C'è stata un'altra legislazione sul miglioramento varietale e l'altra, la terza, sulla commercializzazione delle sementi. E il terzo filone è quello invece sul filone fitosanitario, no? In entrambe queste tre linee, diciamo, di revisione regolamentaria, si sono persi dei meccanismi di tutela. Il processo che c'è stato in atto è stato un'opposizione molto attiva da parte sicuramente dei contadini e delle contadine, sia di ARI che del Coordinamento Europeo Via Campesina che di altre realtà. Sicuramente da parte dei consumatori, nonché delle piccole, grandi, medie imprese sementiere, e di tutto quel mondo dei seed saver, cioè i conservatori e scambiatori di semi, che lo fanno in maniera più hobbistica e non necessariamente professionale. Quello che si è riuscito a ottenere, negli anni è stato che la prima proposta di regolamento che è arrivata al Parlamento europeo non sia stata approvata, dopodiché ci sono state le elezioni e è cambiato sicuramente sono cambiati gli schieramenti all'interno del Parlamento europeo stesso e al tempo stesso il regolamento, quindi questo 17 giugno, è stato invece approvato. È stato approvato ed è stato approvato così come era uscito da quello che è il trilogo, cioè da quelli che sono i diversi meccanismi di approvazione, di analisi a livello europeo, ed è stato votato tal quale. Quello che noi chiedevamo, noi abbiamo fatto come ultimo atto, diciamo, pubblico in campo, abbiamo fatto una manifestazione davanti al Parlamento europeo il 16, e quello che si chiedeva era che venissero approvati degli emendamenti che limitavano alcune parti di applicazione del regolamento stesso. Questo perché, appunto, perché come si diceva prima, il principio di precauzione faceva sì che tutti gli OGM dovessero essere trattati come degli organismi a parte, e quindi seguissero una procedura tale da darci delle garanzie. Nel momento in cui in questi anni gli NGT sono stati classificati non come OGM, e questa è stata la grande disputa, diciamo, a livello scientifico e poi politico, quello che è successo è che venissero suddivisi in due categorie, cioè gli NGT di tipo 1 e gli NGT di tipo 2, e quelli di tipo 1 non venissero sottoposti a nessun meccanismo di tutela. Questo perché? Perché quello che viene sostenuto è che siccome le tecniche che vengono utilizzate non lasciano in teoria nessun tipo di residuo all'interno dell'organismo che viene ottenuto, non è necessario avere degli accorgimenti particolari. Mentre con gli OGM di generazione, cioè di vecchia generazione, quello che veniva detto era che siccome ci sono tracce del patrimonio genetico di un altro tipo di organismo, della tecnica utilizzata, allora in quel caso lì sono OGM veramente. E poi insomma la disputa è un po' di questo genere. Quindi il problema è che noi effettivamente ci troviamo con degli organismi che non sappiamo che effetto avranno all'interno sia della biodiversità agricola che della biodiversità naturale, sia all'interno dell'ambiente che sia coltivato o meno, che all'interno dei nostri corpi, perché sono comunque degli organismi che sono stati ottenuti attraverso una manipolazione genetica e che non si sa che tipo di conseguenze possano avere. Per cui i problemi che sono stati denunciati rispetto alle potenziali difficoltà legate alla diffusione del regolamento sono, da parte dei contadini, come prima cosa, questo meccanismo di brevettabilità. Questo perché? Perché cosa succede? Che nel momento in cui un NGT è un organismo che può essere brevettato, nel momento in cui viene brevettata un tratto di genoma che è quello che determina una data caratteristica, e questa data caratteristica è quella che ha un interesse commerciale, che quindi può essere la resistenza alla siccità o a un dato patogene parassita o una, non so, una produttività superiore in determinate condizioni. Allora, quella parte che viene brevettata, la protezione del brevetto si estende sulla pianta, e questo fa sì che quindi tutte quelle piante che poi posseggono al proprio interno quel pezzo di patrimonio genetico ricadano all'interno di quello stesso brevetto. E quindi un agricoltore che, per esempio, coltivi nel proprio terreno una pianta che ha quella caratteristica, che però è stata ottenuta attraverso un procedimento di selezione varietale in campo, è stata ottenuta attraverso la selezione che è quella che i contadini e le contadine fanno da sempre per riuscire ad adattare le sementi alle condizioni specifiche che ci sono nei nostri terreni o che ci sono rispetto in questo periodo ancora più visibile rispetto alla crisi climatica. Si perde tutto questo lavoro fatto in migliaia di anni. E quindi si perde la libertà di poter utilizzare liberamente questa semente, perché si ricade sotto il pagamento delle royalty, e quindi le multinazionali si appropriano di quel procedimento, cioè si appropriano di quella caratteristica, e quindi non è più possibile utilizzare liberamente questa semente. E questo è un meccanismo che è di biopirateria, per cui sostanzialmente ci viene sottratta una risorsa collettiva che viene privatizzata. A questo punto il grosso problema è che in più questi organismi che sono stati brevettati possono essere dispersi nell'ambiente, nel senso che in natura è molto difficile riuscire a tenere tutto in compartimenti stagni. Per cui cosa succede? Che nel momento in cui un NGT viene immesso sul mercato e viene coltivato nei campi, i meccanismi di impollinazione o anche i vettori che comunque, quindi gli insetti, i microrganismi, il vento, gli agenti atmosferici che trasportano i pollini e gli organismi da un campo all'altro, fanno sì che ci possano essere contaminazioni e incroci. E questo cosa determina? Determina che ci possano essere contaminazioni anche in colture non NGT e quindi anche tutto quel mondo, che è il mondo del biologico, del biodinamico, dell'agroecologico, del contadino, possa essere contaminato non di proposito da una cultura OGM e quindi da una cultura NGT. Dopodiché, il grosso problema è anche che questa legislazione fa perdere quella che invece era il meccanismo di tracciabilità, proprio perché non viene più applicata questa direttiva, quella del 2001, il principio di precauzione, non è necessario tenere traccia in etichetta di tutti i vari passaggi, se non sulla bustina della semente. E questo fa sì che il consumatore finale non possa essere sicuro di quello che mangia, e questo fa sì che tutti quei, tutto il mondo anche dell'alimentazione consapevole, dell'attenzione verso il cibo e la nutrizione, non riesca, a essere garantito rispetto alle proprie scelte. Per cui questi sono un po' i nuclei più problematici. E sono problematici perché? Perché rispetto alla brevettabilità, attualmente la direttiva sulla brevettabilità del vivente che è in atto, che è in vigore all'interno dei regolamenti dell'Unione Europea, non ci tutela da questo pericolo. Questo è stato colto da alcuni parlamentari, è stato colto rispetto alla lotta che abbiamo portato avanti di pressione istituzionale, ma purtroppo non è ancora stato messo in atto un vero meccanismo di garanzia rispetto alla brevettabilità e all'estensione della brevettabilità e alla biopirateria. Per cui cosa si chiedeva? Si chiedeva ai parlamentari di votare un rigetto totale della proposta. Nel momento in cui questo non è stato possibile, si chiedeva di appoggiare degli emendamenti che erano stati presentati attraverso il supporto di alcuni parlamentari, soprattutto dei Verdi e della sinistra, e quindi almeno di limitare la parte relativa ai brevetti. Così non è andata, nel senso che purtroppo il regolamento è stato approvato così come è stato presentato, senza alcun emendamento che ne limitasse l'applicabilità, e quindi adesso nel giro di 2 mesi si avrà la possibilità per gli stati membri, i singoli stati membri, di presentare dei ricorsi, se no con una procedura che dovrebbe durare più o meno paio di anni, questo regolamento entrerà in vigore.
Sì, intanto grazie per queste risposte, appunto anche per aver delineato un po' quali saranno le conseguenze dirette dell'applicazione di questa legge, ma volendo fare un passo indietro, diciamo che appunto i sostenitori delle NGT parlano di varietà più resistenti alla crisi climatica, minore uso di pesticidi, erbicidi e di maggiore sostenibilità e negli anni 90, diciamo, promesse simili hanno accompagnato la diffusione degli OGM, soprattutto in America Latina, negli Stati Uniti. E quali continuità e quali differenze vedete voi tra la retorica di allora e quella di oggi? E soprattutto, insomma, è interessante chiedervi, hanno minimamente mantenuto le promesse che venivano fatte?
Sì, diciamo che il processo è un processo che continua a essere un processo della retorica, nonché un processo di commerciale e quindi di speculazione in realtà economica e poi finanziaria, nel senso che il grosso problema legato ai brevetti è che mentre è molto florido il mercato della registrazione dei brevetti, cioè già attualmente ci sono stati presentate molte richieste di brevetto per quanto organismi NGT che abbiano caratteristiche di particolare aiuto o efficacia o efficienza, come viene promosso, non sono invece stati selezionati e creati, nel senso che il grosso problema è che quello diciamo che per il momento è la speranza, per esempio, è il fatto di avere degli organismi che sono più resistenti agli erbicidi. Allora, noi non crediamo che il fatto di poter utilizzare una maggior quantità di glifosato o di un determinato erbicida sia quello che sarà la soluzione per l'agricoltura del futuro. Ecco. Quello che noi crediamo è che invece la soluzione per l'agricoltura del futuro sia quella effettivamente di avere delle piante più adattabili, e questa adattabilità delle piante è qualcosa che si ottiene attraverso procedimenti in campo, è qualcosa che si ottiene attraverso l'utilizzo di tecniche agroecologiche e attraverso il ripristino di un equilibrio ecologico-ambientale che permetta all'ecosistema di essere più resiliente e quindi più resistente, no? Invece quello che si è vissuto anche con gli OGM di vecchia generazione, in realtà sono stati dei miglioramenti molto puntuali e molto mirati che poi determinano delle conseguenze non positive su tutto il resto, no? Nel senso che noi abbiamo magari un mais ultraproduttivo, però per poter rendere questo mais ultraproduttivo si aumentano in maniera esponenziale tutti gli input esterni, e quindi, siccome le grandi multinazionali delle sementi sono le stesse multinazionali che vendono i fertilizzanti e gli antiparassitari, è tutto un sistema che è sempre più artificiale e nel quale il ruolo reale dell'agricoltore, del contadino, di chi produce cibo, è sempre minore, perché è un'agricoltura che è sempre più controllata, cioè sostanzialmente è l'esternalizzazione di un laboratorio, no? Cioè, a quel punto il fatto che il mezzo di coltura sia un agar-agar o sia un suolo non cambia niente, perché quel suolo lì diventa qualcosa di sterile, cioè non sono i microrganismi, le sostanze nutritive, le sementi presenti all'interno del suolo che genereranno una pianta, un organismo vivo, ma veramente è un'agricoltura più fatta di input e di controllo digitale, per cui non è il modello che noi abbiamo in mente, e sicuramente non è il modello che ci può permettere di sfamare la popolazione mondiale e di resistere a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto.
Sì, esatto, ricordiamo che appunto la questione delle nuove tecniche genomiche, delle TEA, è solo uno dei tasselli della cosiddetta agricoltura 3.0, no? E quindi appunto di fronte a questa riforma, ma anche di fronte ai cambiamenti e alle imposizioni che ci sono state recentemente, volevo farti un'ultima domanda rispetto a come si sta organizzando il mondo contadino dell'agroecologia a livello sia italiano che europeo.
Sì, allora noi sicuramente portiamo avanti la parte di pressione sulle istituzioni, sia europee che internazionali, perché il grosso problema è anche che poi le legislazioni che portano avanti l'Europa, gli Stati Uniti, sono poi quelle che vengono promosse nel mondo e in qualche modo trascinano anche le legislazioni degli altri paesi attraverso altri accordi anche commerciali e di altro genere. Ci sono alcuni spazi internazionali nel quale ci sono, per esempio, il Trattato sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, che nell'articolo 9 difende il diritto degli agricoltori a utilizzare, scambiare, moltiplicare, vendere le proprie sementi, e anche all'interno dello spazio del trattato, questo è un trattato vincolante, da tutti quegli stati che l'hanno ratificato, ci sono dei rischi legati al DSI, quindi anche lì legati alla brevettabilità. Ma in questo caso di quelle che in realtà sono le informazioni digitali, quindi diciamo è ancora più preoccupante su quella scala. Ma sicuramente anche lì il problema dei brevetti è il nucleo della biopirateria. Altro accordo, sicuramente quello sia della SEBED e della COP sul clima e sulla biodiversità. Altro spazio è quello invece della dichiarazione dei diritti contadini e dei lavoratori e delle lavoratrici della terra. Per cui questi grandi spazi internazionali sono quelli all'interno dei quali vengono portati avanti i diversi trattati e i diversi protocolli internazionali. In questo caso, quello che è più interessante per noi è il protocollo di Cartagena, che è proprio quello che definisce i rischi e quindi le risposte legate alla possibilità di passaggio di inquinamento legate agli OGM, per esempio. Quindi questo sarà un terreno di lavoro sul quale ci si muoverà in ambito internazionale. In ambito europeo si continuerà a fare pressione sui governi, prima perché possano fare, magari qualche Stato riesca a fare un ricorso a livello europeo e di Corte di Giustizia, anche perché questo nuovo regolamento, per esempio, sottrae la sovranità dello Stato rispetto alla diffusione degli OGM, nel senso che a differenza dei vecchi OGM, con ITEA non sarà possibile per un governo nazionale opporsi alla diffusione degli NGT all'interno del proprio paese. Quello che noi stiamo facendo come ARI a livello italiano, in collaborazione con Crocevia, è quello invece di diffondere, per esempio, un meccanismo di delibere, quindi riuscire a portare avanti con i comuni delle delibere a livello comunale che dichiarino OGM free un territorio, quindi un'amministrazione. E quindi in questo caso l'amministrazione locale potrebbe invece anticipare la diffusione di un regolamento europeo. Questo è molto importante perché ci riporta in una situazione di potere di risposta dal basso, in cui siamo noi che effettivamente riusciamo, parlando con la parte di politici che in teoria ci è più vicina, chiedere che venga applicato sul nostro territorio quella difesa che per i contadini, le contadine e tutti noi consumatori, è quella che ci permetterebbe di tutelare almeno una piccola parte dei nostri ambienti e territori. E al tempo stesso, si stanno portando avanti delle articolazioni, diciamo, molto diversificate e vivaci di associazioni, sindacati agricoli, organizzazioni di consumatori, e su questo quindi, cioè, tutti dobbiamo muoverci e riuscire a organizzarci per riuscire prima di tutto a informarci, perché il grosso problema rispetto agli OGM di vecchia generazione è che se gli NGT è arrivato tutto in modo molto più confuso, cioè se voi andate in un mercato anche di questi dei produttori, di CIA, Coldiretti o a Porta Palazzo e chiedete a qualcuno che ha al banco cosa sono gli NGT, ITEA, quale vantaggio si avrà, la maggior parte dei produttori non sa di che cosa si sta parlando. E per cui è stato qualcosa che è stato portato avanti dalle grandi, nel nostro caso dalle grandi confederazioni agricole, cioè Coldiretti comunque in Italia è legato sicuramente alla politica, è legato al mondo delle sementi, nel senso che la Società Italiana Sementi come consorzi agrari sono a partecipazione ed è legato quindi anche al grande mondo dei brevetti e quindi ha un interesse diretto nell'applicazione di queste tecniche e nella brevettabilità degli organismi che da lì ne derivano. Mentre se noi andiamo a parlare con una ditta sementiera grande ma non legata per esempio a una qualche multinazionale, questa con difficoltà avrà la disponibilità economica e di risorse biotecnologiche per poter effettivamente partecipare attivamente, economicamente, quindi a questa lotta, a questa partita dei brevetti, e quindi non ne trarrà un vantaggio economico e quindi non sarà così allineata su questa nuova regolamentazione. Per cui quello che possiamo fare veramente è di muoverci su tutti i livelli, noi stiamo provando a farlo e come sempre solo nel momento in cui si riescono a coniugare le pratiche sul terreno con la pressione istituzionale a livello locale, europeo e globale si possono ottenere delle cose. Quindi non ci arrendiamo, portiamo avanti questa battaglia e continuiamo a portarla avanti tutti insieme. L'altra grande buco, diciamo, a livello italiano è che comunque la sperimentazione sulle TEA è qualcosa che è partita ancora prima dell'applicazione di questo regolamento e quindi in campo oggi abbiamo già delle sperimentazioni in atto. Il governo ha protetto queste sperimentazioni. Per cui non viene più dichiarato ufficialmente dove vengono fatte, ci sono dei meccanismi in realtà che ci permettono di conoscerne comunque l'ubicazione, sicuramente dovremmo essere molto attenti su che cosa si sta diffondendo e dove e capire che tipo di richieste e di risposte possiamo portare avanti.
Certamente, allora noi ti ringraziamo, ricordiamo che eravamo in collegamento con Alessandra Turco di ARI, Associazione Rurale Italiana e membro del coordinamento europeo di Via Campesina. Grazie mille.